vogliamo realizzare un progetto digitale, dobbiamo tener conto di quattro fattori chiave che influenzano il suo esito. Questi fattori sono indipendenti e creano una catena di valore essenziale per il successo dei nostri progetti digitali. Se non li consideriamo o non li affrontiamo con le giuste strategie, rischiamo di fallire. Ma di cosa si tratta? Come possiamo rispondere a questi fattori? Quali sono le strategie e gli strumenti più adatti? E quali sono le trappole da evitare? Ne parliamo in questo episodio con esempi concreti e suggerimenti pratici.
Ciao a tutti, questo è 50 più reinventarsi a 50 anni con l'aiuto della tecnologia. Io sono Giorgio Donadini e vi do, come sempre, il benvenuto. Oggi parliamo della quarta caratteristica che dovrebbe sempre avere ogni nostro progetto digitale, intanto per poterlo chiamare in questo modo e perché in prospettiva ci possa dare delle soddisfazioni anche economiche. In questo quarto episodio, come detto nell'introduzione, parleremo di come aumentare la spesa media dei nostri clienti. Però prima di cominciare, come sempre, vi invito a iscrivervi gratuitamente al mio videocorso finché è gratuito, perché mentre sto registrando è gratuito, ma tra un po' non lo sarà più. Questo videocorso è un videocorso sugli obiettivi smart e in pratica insegna come rendere specifico, misurabile, raggiungibile e rilevante con una scadenza ben definita ogni nostro progetto. Perché è molto importante un videocorso come questo? Perché è il punto di partenza, è il punto da quale bisogna partire per poi pensare di fare tutto il resto. Perché o impariamo come strutturare i nostri progetti anche a livello teorico, quindi quando decidiamo di fare qualcosa lo mettiamo nero su bianco, ma dobbiamo farlo in un modo specifico, in modo che quando è scritto non ci siano problemi o non ci siano dei buchi che poi con il tempo diventano delle voragini. Lo dico perché un obiettivo smart, il più delle volte e principalmente, serve a noi stessi per mettere giù in modo corretto un progetto e poi andarlo a rivedere e nel momento soprattutto di difficoltà trovare le motivazioni. Ma diciamo che questo video è interessante perché appunto ci permette di trasformare tutto quello che noi desideriamo in realtà, partendo ovviamente dalle piccole cose fino ai grossi progetti. Ovviamente ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, ci vuole la voglia di sbagliare, di provare, tutta una serie di cose che però tratterò ampiamente nel video, nel corso. Questo video è composto di 12 video ascoltabili anche in formato MP3, ci sono delle slide, ci sono esercizi pratici per applicare i principi che si acquisiscono durante il corso e poi alcuni video extra di approfondimento che ho deciso di mettere dentro perché ritenevo potessero essere un buon compendio al corso stesso. Ma adesso è ora di andare avanti.
Nel primo episodio di questa miniserie abbiamo parlato della prima chiave per il successo dei nostri progetti digitali, e cioè quella di trovare nuovi clienti. Per far crescere il nostro business dobbiamo scegliere una nicchia di mercato e al suo interno raggiungere il maggior numero possibile di persone interessate ai nostri prodotti o servizi. Nel secondo abbiamo visto la seconda chiave, e cioè come rendere ricorrenti i loro acquisti. Una volta che abbiamo acquistato un cliente, infatti, dobbiamo fidelizzarlo e farlo tornare da noi più volte. In quello precedente, invece, abbiamo visto la terza, e cioè come aumentare la frequenza d'acquisto. Oltre a far tornare i nostri clienti, dobbiamo anche stimolarli ad acquistare più spesso. Oggi vedremo la quarta e ultima chiave dei nostri progetti digitali, e cioè quella di aumentare la spesa media dei clienti. Dobbiamo quindi cercare di far spendere di più i nostri clienti a ogni acquisto.
Allora, come ho appena detto, qui bisogna dividere un po' se vendiamo dei prodotti o vendiamo dei servizi. E il problema è sempre lo stesso: cercare di e guadagnare più soldi dalla vendita dei nostri prodotti e servizi. E la soluzione è che se abbiamo dei prodotti possiamo creare delle offerte particolari, o meglio sarebbe cercare di creare un servizio che si collega al prodotto che noi vogliamo vendere. Questo perché? Perché il nostro prodotto, a meno che non abbiamo qualcosa che vendiamo solo e esclusivamente noi, diventa un problema che ce l'hanno anche altri e bisogna cominciare a fare tutto un lavoro sul prezzo. Perché? Perché se io vendo una scatola che costa 10, ci sarà un'altra persona che vende una scatola uguale o simile sempre a 10, quindi alla fine saremo a 10, a 9, a 8. Poi noi che siamo le persone che non siamo un'azienda che può creare, progettare un prodotto, mediamente prendiamo un prodotto esistente e lo rivendiamo, e questa è la morte, perché nel fatto di rivendere non siamo solo noi e non è che qualcuno ci dà l'esclusiva. C'è una persona che dice vendete il mio prodotto e tutte le persone lo vendono e fanno la guerra del prezzo, che si chiama anche guerra dei poveri. Se invece noi cerchiamo di collegare un servizio al nostro prodotto, le cose cambiano, perché su quello possiamo lavorare e quel servizio possiamo personalizzarlo e quindi cercare di rivolgersi a una determinata categoria di persone cercando di parlare a quelle persone e a quel punto facciamo la differenza, perché è lo stesso prodotto ma noi ci rivolgiamo specialmente a quella categoria di persone lì e possiamo lavorare approfonditamente per dare unicità al servizio che noi proponiamo. E invece se abbiamo dei servizi, cosa che io sento praticamente mai ma che è alla base di tutto, per aumentare l'importo questo importo dovrebbe aumentare all'aumentare delle responsabilità che ci prendiamo all'interno dei progetti dei nostri clienti. Cosa significa? Che quando noi proponiamo qualcosa, ma poi lo vedremo nello specifico, quando noi proponiamo qualcosa, più noi ci prendiamo responsabilità, quindi più cose noi facciamo all'interno dei progetti dei nostri clienti, più soldi possiamo chiedere. Che sembra naturale dirlo, ma non lo è tanto, perché poi quando si parla di aumentare i fatturati, spesso e volentieri, per ogni cliente, spesso e volentieri si cerca di mettere nel caso di prodotti che possono essere borsi piuttosto che ebook, l'ebook sopra gli si mette il videocorso, sopra si mette la consulenza, che è sì un qualcosa che tratta le responsabilità sicuramente se viene fatto bene, ma spesso e volentieri questa cosa viene fraintesa. E cosa succede? Che si pensa di aumentare il prezzo all'aumentare della quantità di informazioni e di prodotti che noi proponiamo. Il rischio è quello che poi una persona si sente spremuta come un limone e quindi ci lascia, ci abbandona, ci dice ciao, io vado da un'altra parte. Ma vediamo nello specifico queste cose, come farlo. Per quello che riguarda i prodotti, la prima cosa che noi possiamo fare è creare dei coupon di sconto, sia per i nostri prodotti, sia per esempio e promuovere dei servizi o dei prodotti di terze parti. Che vado da un'azienda, voglio vendere il suo prodotto, questa mi fa un coupon personalizzato con il mio nome e nel momento in cui la persona usa questo coupon il mio fornitore vede che sta usando un coupon mio, io mi prendo una provvigione. Quelle cose che fanno regolarmente gli youtuber, tutte le persone che vendono prodotti di terzi online usano questo sistema, quindi con dei coupon personalizzati. Interessante, perché il coupon può essere usato a vari livelli dei nostri progetti digitali e è una cosa anche semplice da gestire. Se invece vediamo dei prodotti, potremmo per esempio pensare a una spedizione gratuita al raggiungimento di una determinata soglia d'ordine. Questa cosa la fanno nello specifico aziende che vendono prodotti che hanno un prezzo abbastanza regolare, quindi il mio prodotto costa 30 euro e io dico se tu ne spendi 40, non paghi più la spedizione è gratuita. Cosa vuol dire? Che una persona per avere la spedizione gratuita deve comprare due prodotti, e quindi 30 più 30 che fa 60 per superare la soglia. Una cosa interessante da fare, un'altra cosa, è il cross-sell, quindi i prodotti correlati. Arrivo nel carrello e dico: ah, vuoi hai comprato questo? Bene, guarda, ci sarebbero anche questi prodotti che sono qualcosa che puoi abbinare al prodotto che stai acquistando. Vuoi prenderli? Mettili nel carrello. Questa cosa è molto usata perché? Perché c'è una regola che dice che quando una persona ha la carta di credito in mano, quello è il momento buono per fargli spendere di più. Perché ha già deciso, ha già fatto tutto quanto, e si dice: invece di spendere 10, spendi 20, perché c'è questa cosa che ti può servire da prendere insieme. Interessante, anche qui bisogna usarlo con un po' di cautela, perché ho visto cose che alla fine le persone avevano il dubbio e si sono fermate e hanno lasciato il carrello lì perché avevano il dubbio, non sapevano, e una volta che l'hai fatto hai quasi sicuramente perso la vendita. L'upsell. L'upsell è molto usato per chi vende per esempio dei corsi. Ti vendo, oppure vendo un ebook, questo ebook costa 20 euro, quando arrivi nel carrello ti dico: spendi invece di 20, spendine 80 e ti compri anche il videocorso. Quindi ti invito a comprare anche il videocorso insieme e quindi aumentare il prezzo totale del carrello. Un'altra cosa che può essere fatta, che viene fatta spesso, sono pacchetti di prodotti. Quindi facciamo l'esempio più banale, che compro un prodotto, uno shampoo, un sito che vende degli shampoo, arrivo lì e dico: il prodotto costa 10, se ne compri 3 ne paghi, non ne compri, ecco, ne compri 5 e uno è in omaggio, oppure è uno sconto del 20%, 30%, quel che è. E qui sì, appunto, anche questo serve per aumentare la spesa del cliente. Ovviamente tutte queste cose noi dovremo sempre fare in modo di strutturarle in funzione di quello che può essere il beneficio che ha il cliente, più che i soldi che noi incassiamo, perché il rischio è quello di irritare le persone o fuorviarle, e nel momento che la persona ha un dubbio diventa un problema perché si blocca. Questo io lo so da sempre, avendo fatto 30 anni di vendita. La cosa che mi avevano insegnato i venditori più esperti di me era: nel momento in cui stai vendendo, taci, perché tendi a continuare a parlare, a rassicurare il cliente che è già rassicurato perché sta comprando, gli instilli un mezzo dubbio e hai perso la vita. Questa è la stessa cosa. Usiamo tutte queste cose, ma sempre con giudizio. Perché? Perché tutto quello che noi facciamo si può ritorcere contro di noi in ogni momento. Altra cosa che viene usata spesso, ma non spessissimo, sono le landing page. Qual è la caratteristica di una landing page? Mentre su un carrello o su un negozio io ho tutta una serie di link che mi portano fuori, quindi metto un prodotto, questo prodotto a un certo punto non ho qualche dubbio, vado a vedermi le caratteristiche, vado a riguardarmi la scheda tecnica e faccio tutta una serie di cose che mi bloccano. Una landing page ha una caratteristica fondamentale, ne ha tante, ma una in particolare, cioè non ha link d'uscita. Entri, ti leggi la landing page e alla fine compri. Ovviamente ci sono landing page di tutti i tipi. Io sto parlando proprio quando abbiamo un cliente che conosciamo, un cliente che già si fida di noi, gli facciamo una landing page. Invece di metterlo solo nel carrello, gli faccio una landing page che lo coinvolga e lo faccia arrivare alla fine senza distrazioni. Questo è il concetto. Togliamo ogni distrazione. Meno distrazioni ci sono, più è probabile che la persona vada dritta. E ultima cosa, come ho detto prima, possiamo aggiungere un servizio che secondo me, anzi più che secondo me, lo vedi spessissimo, che grosse aziende che vendono dei prodotti tendono a cercare di aggiungersi sempre dei servizi, perché i servizi permettono la personalizzazione del prodotto. Quando si fa un servizio ci si rivolge a una categoria di persone ben specifica che avrà la sensazione di essere è trattata in modo diverso rispetto al concorrente che vende lo stesso prodotto ma lo vende a tutti. Perché? Perché stiamo parlando il linguaggio di questa persona. Dovremo sempre cercare, se vendiamo dei prodotti, cosa che io per esempio cioè non mi interessa venderlo, nel senso che so, ho una conoscenza della cosa, ma cosa non mi interessa assolutamente niente, anche perché poi se parliamo di prodotti ci sono milioni di modi di vendere un prodotto, che non entro, non è l'argomento di questo, però voglio dire, ci sono tutte queste cose che ci permettono di aumentare il fatturato. Per quello che riguarda i servizi invece voglio parlare della cosa che secondo me cioè se ne parla pochissimo. E leggendo in giro su libri invece che parlano seriamente della vendita, soprattutto di prodotti e servizi digitali, quali corsi, ebook e consulenze, cose di questo genere, c'è un modo abbastanza semplice per cercare di capire come aumentare la spesa media del cliente: è dividere le cose che noi possiamo fare. E le dividiamo ipoteticamente per 5 livelli. Il primo livello è quello nel quale noi non ci prendiamo nessuna responsabilità. È quella del il livello delle informazioni. Quelle devono essere sempre gratuite, proprio perché le informazioni che diamo noi le possono dare anche altri. Se io le faccio pagare, ci sarà qualcuno che le darà meglio e in modo più approfondito di noi, e gratis. E faremo sempre una figura da chiodi. Quindi le informazioni devono essere sempre gratuite. E anche perché? Perché noi, condividendo informazioni, le condividiamo, ma non ci colleghiamo nessuna responsabilità. Io ti do l'informazione, fai quello che ti pare, sai che io ti ho dato solo l'informazione e basta. Secondo livello, una responsabilità prossima allo zero, che è quella del quella che il how to, ma che in italiano sarebbe come fare a. Quindi posso vendere un prodotto e collegarci un piccolo tutorial, un corso per fare qualche cosa. Ti spiego come fare. Questo in sé non è che mi dà, che mi permetta di prendermi delle responsabilità, però mi prendo la responsabilità di spiegarti come si fanno le cose nel modo corretto e quindi di andare a raccontarti come si fa una cosa per farti fare meno fatica e diminuire la curva di apprendimento. È quella che in gergo viene chiamato il break even. Qui non posso che domandare tanti soldi, ma posso domandare le piccole somme che, come abbiamo visto in precedenza, sono fondamentali perché creano il rapporto commerciale con la persona, che è la cosa fondamentale. In 30 anni le aziende mi hanno scassato la testa a forza di battere sul fatto che bisogna creare il rapporto commerciale. Quando l'hai creato poi lo fai crescere, ma la piantina che nasce dal primo rapporto commerciale deve nascere, altrimenti è tempo perso. E soprattutto bisogna cercare di farlo velocemente, perché se noi stiamo dietro al cliente che vive di dubbi e ti dice compro nel 4062, forse vediamo quando poi succede che se la cometa Halley ripassa in parte la Terra nel 4032, allora torna che ne parliamo. Invece noi dovremmo sempre cercare di spingere per creare un rapporto commerciale. Chiaro, non possiamo spingere per creare un rapporto commerciale che una persona compri 100.000 euro di roba, però un prodotto di base a costo vicino allo zero che ci permetta di raggiungere il break even, che può essere considerato come quei soldi li prendo e li reinvesto per far crescere il progetto, per pagarmi le spese vive. Magari ho un servizio che io uso all'interno del mio progetto, mi costa 8 euro al mese, io con i soldi che guadagno mi pago questo servizio mensile. Oppure lo spendo in pubblicità, in formazione, insomma, ci sono tutta una serie di cose. Ma resta il fatto che è un secondo livello dove comunque non mi prendo responsabilità, dove posso chiedere qualche euro. Poi dipende anche da quanto sono credibile, quanto le persone mi conoscono, quanto è riconosciuta la mia professionalità. Io ho visto persone che il break even lo fanno con prodotti che costano anche 70, 80, 90 euro. Perché? Perché hanno un target molto alto e quella è una cifra che per queste persone è una cifra molto più ragionevole. Il terzo livello è quello della responsabilità minima. Quindi posso lavorare con gruppi un po' più ristretti di persone. Quindi inizio con le newsletter, poi magari cerco di restringere un po', ma abbiamo sempre una comunicazione uno a tanti. Il terzo livello comincio ad avere una comunicazione più ristretta e divido i gruppi e comincio a fare in modo che queste persone siano in numero inferiore e inizio a comunicare direttamente con queste persone. Quindi in questo caso qua bisogna dialogare, dare consigli e aiutare con la teoria. Significa che responsabilità mi prendo? Che all'interno di questo gruppo do dei consigli che poi questi consigli devono tradursi in un beneficio per la persona che li mette in pratica. Non mi prendo una grande responsabilità, perché non è che dico io e te, io mi prendo una responsabilità all'interno del tuo prodotto, del tuo servizio o di quello che stai facendo. Ma comunque mi prendo la responsabilità perché non sto più parlando Giorgio ha una newsletter, sto parlando Giorgio a Mario. E quindi già è diverso, già parlo con numeri ristretti, cioè qua non è un rapporto 1-1, qua è sempre un rapporto 1-8 che decidiamo, però queste persone le conosco, ci parlo direttamente, quindi è inevitabile che queste persone che si fidano di me contino su quello che gli dico e che quello che gli dico sia giusto e che gli dia un ritorno. In questo caso io posso pensare di fare una cosa: non chiedere più la vendita di un prodotto una tantum, ma magari l'iscrizione a un gruppo, che può essere un gruppo Telegram, un gruppo Facebook a pagamento, magari non tanto, magari posso dico guarda paga 30 euro all'anno oppure 3 euro al mese, in modo che non è tanto, 5 euro al mese, 7 euro al mese, oppure posso fare in modo che si usi il sistema dell'early adopter, sostanzialmente quello che dicevo l'altra volta. Cosa vuol dire? Che inizio gratuitamente lo stesso servizio, la volta successiva a un gruppo sempre ristretto di persone lo do a 3 euro, la volta dopo a 5 euro, la volta dopo a 7 euro, finché vedo che arrivo a un livello ragionevole dove c'è ancora richiesta del mio servizio. Ovviamente nell'altra puntata ho dato il consiglio che chi entra come early adopter a zero non è che poi io aumento il servizio e queste persone pagano l'aumento, no, uno entra con quella cifra lì e lì resta in eterno e pagheranno di più i nuovi entrati. Non dobbiamo cercare di salvaguardare le persone che si fidano soprattutto all'inizio di noi, perché non è che noi andiamo a raccontare verità univoche al mondo, noi andiamo a raccontare cose che sappiamo fare e che sono sempre a un margine d'errore normale, e soprattutto le persone che le mettono in pratica non devono considerare che siamo come l'oracolo di Rodi che dice le verità a chi gli fa le domande, ma siamo delle persone che aiutano con delle esperienze le persone che stanno dall'altra parte, e quindi dobbiamo salvaguardare chi già dall'inizio si fida di noi e ci segue. Un quarto livello è quello di una responsabilità media, quindi assisto il mio cliente nel suo progetto e mi prendo delle responsabilità ben precise e circostanziate, che devono essere ben precise e circostanziate. Qui c'è un guadagno interessante, perché? Perché invece qua è proprio un rapporto 1-1, nel senso che siamo io e te, stiamo parlando di fare una cosa, ognuno fa quello che deve fare, però io mi prendo delle responsabilità precise e nette all'interno del tuo progetto, e quindi per farlo mi paghi. Quinto livello è un'altissima responsabilità. Faccio le cose al posto tuo. Ci sono alcuni, soprattutto americani, che fanno dei progetti nei quali lo step massimo è quello: faccio le cose al posto tuo, nel senso che stabiliamo dove si vuole arrivare, io faccio le cose al posto tuo. Ma diciamo che è l'altissima responsabilità, faccio le cose al posto del cliente e lì garantisco dei risultati. Non è che io faccio delle cose e poi stretta di mano, no, si fanno le cose e gli si garantisce il risultato, cosa importantissima. Qua abbiamo un guadagno altissimo. Ovviamente l'errore che possiamo fare in questo tipo di modello di business, è a tutti gli effetti un modello di business, che dobbiamo sempre intanto evitare di trasformare gli early adopter in clienti a pagamento, o meglio, l'early adopter può essere anche a pagamento, nel senso, dobbiamo evitare come la peste quello che all'aumentare del servizio viene aumentato anche chi è già dentro. No, chi è già dentro ha avuto quella fortuna, è fortunato e paga quella cifra lì. Ma almeno che non sia specificato, almeno che non sia specificato, perché se io lo specifico bene all'inizio posso anche dire guarda è gratis, tra un mese è a pagamento, oppure facciamo questa cosa, alla fine se vuoi dopo 4 mesi questo diventa a pagamento, oppure sai che l'aumentare tu entrerai nei vari aumenti, quindi oggi è gratis, tra 4 mesi quando farò l'upgrade chiamerò altre persone dentro in un altro gruppo, non in questo, magari che pagheranno 4, anche tu pagherai la stessa cifra. Se questa cosa è chiarita all'inizio si fa, ma mediamente queste cose non si inizia già all'inizio a mettere in chiaro queste cose, perché altrimenti la persona già si stufa, la gente dice beh ragazzi sì dai, anche no, ok, oppure nel momento in cui succede se ne va. Quindi La cosa però importante è che dobbiamo evitare di prenderci responsabilità che non siamo in grado di soddisfare a nessun livello. Nel senso, io è inutile che vado a raccontare alle persone che so fare delle cose e poi nel momento opportuno in cui lo devo dimostrare non sono in grado di farlo. Perché? Perché, cioè, non serve che lo dico, si fanno tanto delle figure di merda inenarrabili e dopo ci si sputtana in due secondi, le voci girano, alla fine quando uno è un cialtrone dici guarda, è un cialtrone e lasci perdere, insomma. E nel caso di vendita di prodotti dobbiamo pensare alla nostra strategia partendo dai benefici che vogliamo dare ai nostri clienti, nel senso che se parliamo di servizi o di prodotti quali videocorsi e cose di questo genere o piccole consulenze, va bene. Se invece sono i prodotti dobbiamo sempre lavorare in funzione dei benefici, perché se dall'altra parte la persona, come ho detto prima, ha la sensazione di essere lì e fare la funzione del limone, cioè quello che deve essere spremuto fino all'osso, dopo un po' la persona se ne va, insomma, è inevitabile. Quest'ultima fase perché è importante se viene messa all'interno di questi quattro livelli? Perché ci permette di creare intanto rapporti personali con le persone, perché qui andiamo a creare gruppi sempre più piccoli fino al rapporto uno a uno. Si possono creare delle belle collaborazioni professionali, perché non è detto che ci debba essere sempre io e il cliente che segue i miei consigli. Ci possono essere anche delle situazioni nelle quali ognuno impara dall'altro e si creano delle ottime collaborazioni. E, cosa importantissima, se viene creata una community fatta bene e quindi con persone anche competenti, ognuno competente per le proprie cose, si crea una condivisione di valore che fa crescere tutti all'interno della community, cosa importantissima. E non dobbiamo metterci a fare i guru, i cazzoni, diciamo in italiano, i cazzoni della situazione che io dico e tu esegui. No, le community nascono da grandi numeri, da comunicazione uno a tanti fino a trasformarsi in comunicazione uno a uno o a uno a pochi. Ma lo scopo di creare delle community è quello di creare valore, e il valore si acquista con la condivisione delle informazioni, delle idee, delle competenze delle persone che fanno parte dei progetti, dei gruppi. Questo è palese, non ci si scappa. E mi sembra di aver detto tutto.
Grazie per aver seguito il mio podcast fino alla fine, spero che ti sia piaciuto e che ti abbia dato qualche spunto interessante. Se vuoi supportare il mio progetto e permettermi di continuare a creare contenuti di qualità, ti invito a fare una donazione. Nella descrizione di questo episodio trovi i link per donare con PayPal o Stripe, due sistemi sicuri e facili da usare. Qualsiasi cifra, anche piccola, è benvenuta e mi aiuta a mantenere vivo questo podcast. Ti ringrazio di cuore per la tua generosità.
Ecco, questo è il classico esempio di una richiesta di donazione e un break even, nel senso che creo un prodotto, cerco di mettere le mie competenze a disposizione e alla fine, se vuoi, puoi fare un'offerta. Per me è molto importante, perché con quei soldi non mi arricchisco, non è che li prendo, me li metto in tasca e vado a cena, anche perché diciamo che con le donazioni mai nessuno si è arricchito, ma mi permettono di dire: con i quattro soldi che guadagno li spendo per esempio per una campagna pubblicitaria, li spendo per fare, se ho bisogno di un qualcosa per il mio progetto, oppure per acquistare un servizio magari che ha pagamento una tantum, tutte quelle cose che possono essere utili. È l'esempio pratico di che cos'è un secondo livello del servizio che noi possiamo dare. Responsabilità praticamente uguale a zero, ma spiego come fare le cose, quindi racconto le mie esperienze e come possono essere fatte le cose, e in cambio chiedo una piccola donazione. Questo è proprio l'esempio pratico. Adesso, se hai piacere, fai la donazione e basta. E niente, diciamo che facciamo un piccolo riassunto di quello che ci siamo detti e poi andiamo ai saluti.
Se vuoi far crescere il tuo business, devi soddisfare quattro esigenze fondamentali: trovare nuovi clienti, rendere ricorrenti i loro acquisti, aumentare la frequenza d'acquisto e aumentare la spesa media del cliente. Come puoi fare? In questo quarto episodio abbiamo detto che per aumentare la spesa media del cliente devi aggiungere valore ai tuoi prodotti o servizi. Puoi creare delle offerte speciali o dei pacchetti combinati, oppure aggiungere un servizio extra al tuo prodotto. Se offri dei servizi, puoi aumentare il prezzo in base alla responsabilità che ti assumi nei progetti dei tuoi clienti. Così facendo, mostri ai tuoi clienti che sei un professionista competente e affidabile e che meriti il loro investimento.
Ok ragazzi, questo è proprio tutto. Spero che abbiate potuto trovare qualche spunto interessante nelle mie parole e in questo episodio. E noi ci sentiamo la settimana prossima. Non so di cosa parlerò perché non ho creato una traccia per qualcosa. Però farò qualcosa di interessante sicuramente. Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao!